In questo episodio il primo pallone stampato 3D da basket che funziona e rimbalza, incredibile, non ha senso. Poi il rebrand dell'Inghilterra, incredibile, anche questo sembra insensato ma molto fico. Poi due nuovi prodotti di Dyson, sono phone se non sbaglio, molto interessanti, ce l'ha portato di breccia. L'arrivo dell'AI in Adobe o Acrobat. Cosa? In più una roba che coinvolge Will Smith, l'avrete vista. Un nuovo social media, che anche questo secondo me vi è comparso dalle sponsorizzate questa settimana. Interessante ma dal dubbio utilizzo. E altre cose interessanti e divertenti, tra cui Google Gemma. Che cazzo è? Non lo so, ne parliamo dopo. Sigla! And I like the trees. Smoke so much weed, you wouldn't believe. And I get more ass than a toilet seat.
Buongiorno.
Bene, siamo in due. Non è vero. Ciao Breccia, dall'altra parte della camera. Come vecchi
con
tempi.
La camera.
Di qua.
Ciao,
sì, con
la camera. Da questa parte.
No, però non ti stai inquadrando. Ah. Troppo difficile.
Ah, difficilissimo. Breccia deve fare 15 cose sono qua dietro contemporaneamente.
Sembra, sai quei salti in banchi che c'hanno, tipo la chitarra, la batteria.
Tutto. Esatto, è esattamente quello oggi, Breccia. Veramente ha un microfono, ha una telecamera e non ha una sedia.
È pazzesco.
Sto facendo tutto questo per voi,
sì,
per voce.
È vero, quindi cuore subito al video, like, come si mette qua? Sì.
Pollice
a Breccia,
video,
che sei mollata.
Iscrivetevi al canale, sì, e mandate un bacino a Breccia in
DM. Guarda, schiaccia anche quello, guarda schiaccia anche iscriviti, pazzesco.
Incredibile, è sempre Breccia che fa questa cosa, cioè, fa tutto lui.
Vabbè, prima di iniziare vorrei semplicemente dire che questa situazione qui, che è un po' borderline, perché nel senso non c'era nessuno oggi, non c'era Mitch in particolare che poteva darci una mano con la registrazione, è un po' il sunto di quello che stiamo vivendo in queste settimane. Siamo completamente sommersi di robe, stiamo facendo un milione di cose che prima o poi usciranno, e siamo impazzendo completamente. Sì, quindi sì, questo qua è semplicemente la manifestazione, è come se foste con noi in questo grande caos.
Questo caos che stiamo preparando una sfilata.
Sì, esatto. Questo è, si verificherà in realtà questo weekend.
Ma vai con le notizie.
Ma vai con le notizie. Vabbè, partiamo subito con le notizie. In realtà la prima ce la dà subito Breccia dalla regia, quella parte lì. Ne abbiamo detto appunto nel lancio di questo episodio, ed è il primo pallone da basket di Wilson, quello famoso per la palla da volley in realtà. No?
Sì, per i palloni, esatto. No, Wilson
no, sì, no, di Castaway.
Allora, Wilson, nota azienda che produce palle e non era voluto
l'azienda di palle.
E praticamente ha fatto questa versione, aveva presentato l'anno scorso questa versione di palla stampata 3D senza camera d'aria, particolarmente interessante. No, questo video giù non fa vedere particolarmente, non fa
niente,
vedere nulla. E la cosa interessante è che ora effettivamente è sul mercato, l'hanno presentato come progetto, come concept, adesso è sul mercato.
Bellissimo.
Il prezzo è chiaramente fuori mercato, costa $2,500 ma la grande particolarità è che rimbalza esattamente quanto quella tradizionale.
Diciamo, le stesse specifiche tecniche di un pallone da basket tradizionale, tipo peso e rimbalzo, ed è stupendo perché fa parte di quei progetti che le aziende fanno, poi si rendono conto che l'entusiasmo di quel prototipo era tale che l'hanno prodotto, ovviamente a un prezzo folle, $2,500, però l'entusiasmo della gente è così grande che le sta vendendo.
Certo, posso fare una domanda da profano completo? Com'è possibile che questa palla funzioni esattamente come una palla da basket? È chiaro, ma voi ci siete arrivati perché è assurdo, è bucata.
3D,
cioè,
è stampato 3D con una serie di polimeri che hanno proprietà elastiche, gommose.
E c'è questo mesh vuoto fondamentalmente dentro. Quello che mi chiedevo è se magari entra sicuramente sul parquet dove giocano a basket, è pulito. Però magari se giochi nei campetti di strada qualche granullo entra,
sicuro,
non lo so, magari no.
Se c'entra un sasso è un casino,
magari non riesce a entrare se c'entra, non lo so, però la prima domanda che mi sono fatto è se gioco in miezze quartier ai quartieri spagnoli a Napoli al campo di Diego Armando Maradona,
sì, salutiamo
Joliet,
si chiama così,
sì, no, devi dire
il nuovo nome di San Paolo è Joliet.
Entrano dei sassolini dentro,
penso di sì.
Problema che non hanno i Lakers quando giocano sul parquet.
Esatto. Tra l'altro questa palla in particolare stampata in limited edition sono, se non sbaglio, 300 esemplari. Quindi figo.
Sì, disponibile in tre colori diversi.
Primo lotto di 300, se non sbaglio. E secondo me, nei prossimi 5 anni la vedremo a prezzi più accessibili. Con tagli,
sì, perché appunto ricordiamo che il pallone è ancora un processo abbastanza manuale, come quello dei vestiti, cioè semi, cioè c'è sempre cucito, l'ultimo pezzo cucito, dove comunque non è totalmente industrializzato, mentre invece questo è un processo 100% industrializzato, diciamo, quindi senza supervisione umana.
Giù, per farla semplice, la grande differenza tra questa palla e quella tradizionale è che questa è in un solo processo.
Esatto.
Ah, certo, certo.
La stampa, una volta che ammortizzeranno i costi di produzione, scenderanno i costi di produzione rispetto al pallone tradizionale, che adesso sfrutta comunque la manovalanza in una piccola parte, scenderà di parecchio.
Sì.
Incredibile. Molto bello, cioè mi immagino che questa cosa qua, se va in porto, riuscirà poi a essere uno standard magari per l'industria. Vabbè, andiamo avanti. Questa ve la do io. Allora, in realtà questo è un invito che ci avete fatto voi su Instagram. Ci avete mandato un po' di persone questo account qui, che secondo me ha fatto sponsorizzate con la
pala. Noi vi invitiamo a farlo, fatelo sempre.
Perché ci segnalate un sacco di cose. Molto spesso parlo di questa nuova piattaforma, ecco, la chiamerò così, Digital Commune, che
non è uscito.
Esatto, neanche a me in verità, però se vedete bene, a 23.000 follower, pochissimi contenuti, però alcuni hanno raggiunto anche cifre abbastanza importanti. Questo vuol dire che hanno fatto una campagna di lancio bella grossa.
Cos'è, Giuliano? Dici
in buona sostanza, si professa come una piattaforma per creativi, da creativi. È e un pal. Po' sì, è un po' sostanzialmente
è la cinquantesima,
bravo, per quello per quello la porto qui, perché comunque mi fa strano che anche in qualche modo ancora attecchisca. Quindi fondamentalmente è un po' a metà tra, no, in realtà è tipo un Behance, nulla di più. In più ha anche la parte, ma anche Behance ha questa, di hiring, quindi potenzialmente matchmaking con l'azienda, va al lavoro, eccetera. La cosa bizzarra è che ha un'estetica molto, molto predominante, che vedete è molto legata al mondo della fotografia e del videomaking, però pesante, non so come dirvelo, è abbastanza pesante,
un po' più indie.
Però, scusa,
molto
non ho capito,
indie.
È un sito, un'app, no?
È un'app, okay. Se volete la andiamo a vedere, cioè nel senso, io ho fatto un salto, però non è ancora partito, di fatto sarà un'app non appena sarà lanciata fondamentalmente, però sul sito ci sono giusto delle indicazioni su quello che si può fare. Ripeto, la porto qua semplicemente per farvi sapere, mettervi a conoscenza di questa
che
situazione,
c'è questo
qui
nuovo player.
Che c'è ancora questo nuovo player e che ancora si fa business su questo tipo di cose, che sinceramente mi sembrava una roba, cioè mi sembra una roba già vista, in tutta onestà non capisco perché uno debba
evidentemente c'è un'esigenza, magari l'esigenza proprio degli artisti un po' più,
ma anche per designer, lo dicono, tu metti il tuo portfolio, cioè ti fa mettere il portfolio, ti fa dividere i progetti magari per aree. Se tu fai il designer e l'architetto, puoi mettere il portfolio per designer e il portfolio architetto nello stesso.
Beh, sono curioso, costo. Voglio vedere, nonostante sia un'altra di queste proposte, è sempre figo vederle. Vediamo come evolve.
Ripeto, non so, non mi convince il fatto che abbia un'estetica molto importante, che è appunto molto grainy, molto. Date un'occhiata all'Instagram, capirete. E quindi magari io, che non mi ci rivedo molto in questa roba, magari non sono tentato a farlo, capisci? Cioè, sì, non so, io ho sempre l'idea che queste piattaforme qui devono essere molto neutre, ospitare
più contenitori
tutto, no?
Che
esatto.
Brand.
Invece loro hanno fatto, si stanno vendendo proprio come un brand, quindi non lo so, insomma, giusto per dire, se avete cose che vi triggerano,
sì, proprio per differenziarsi da tutti gli altri che sono contenitori.
Assolutamente.
Forse la gente è stanca di inserirsi in dei contenitori.
Bene.
Vediamo.
Andiamo avanti, Nanni,
vediamo,
vai tranquillo.
Io vi ho portato Google Gemma,
sì,
che è il nome napoletano di Google Gemini. Sì. Quando la signora napoletana non riesce a dire Google Gemini, hanno detto
chiamiamolo Gemma.
Che è come la signora che vende i friarielli sotto casa.
Ah, ok, salutiamo la signora Gemma.
Stesso nome.
Bravo, bravo.
Cos'è Gemma?
Vai.
Fondamentalmente loro hanno rilasciato questo modello di intelligenza artificiale, come GPT, come Llama, eccetera. Ha rilasciato anche Google il suo modello da utilizzare in maniera open source, come cazzo, sì, ok. È un modello open, buono, tipo quelli di Llama, niente di sconvolgente. È la proposta di Google a quello che ha fatto Meta con Llama. Quindi, ok, Il punto qual è? Che Mo aveva fatto Bard.
Oh, esatto.
Poi forse... ha ucciso...
Sì, sì, poi sì. La... Che differenza c'è? Non ho capito. Allora,
prima c'era Bard, poi l'ha chiamato Gemini e poi dopo ha rilasciato Gemma. Quindi effettivamente Google, che cazzo...
Però uno non ci capisce niente, siamo allora, d'accordo
esatto,
su questo fatto,
il
no?
punto è, le cose sono diverse, capisco il motivo. Probabilmente Bard era... il primo sistema di intelligenza artificiale che ha rilasciato Google e funzionava con il modello, non mi ricordo qual era il nome, forse era proprio Bard, il nome del modello, modello di Google. Dopo ha rilasciato Gemini,
mi sto addormentando.
Ma infatti è una rottura di coglioni, perciò anche Google non te lo spiega. Comunque è un discorso di modelli, di modelli di utilizzo. Che fa? Niente, Gemma niente. Niente, no, di niente.
Perché ne stiamo parlando?
No, non fa niente di diverso da ChatGPT, da Llama, da
sarà... questo qua rispetto a Gemini open source,
nulla, open
questo.
Source esatto,
è più leggero open
Gemini
source,
adesso è stato rilasciato una versione ultra potente che effettivamente è molto figa, perché dentro gli puoi mettere libri infiniti, gli puoi mettere video, gli puoi mettere robe massicce e ti dà risposte. Gemma no, è la versione diciamo per far vedere che anche loro mettono qualcosa in open source, che
capito.
È l'approccio diciamo
anche
più...
perché l'altro sarà a pagamento, l'altro farà parte del loro modello di business,
esatto,
okay.
Sì. Okay. Non è utilizzabile da altri per ora, quindi sti cazzi
no, allora però ne approfitto per fare il discorso che stavo per, cioè, ti, mentre ti interrompevo poco fa, sulla questione Google e nomenclature prodotti, ok? Che è una cosa sempre vera, perché Google non è mai stata brava a fare questa roba. Cioè, anzi, dirò, è sempre stata molto scarsa. Cioè,
sì,
la facilità con cui lancia dei brand, poi in sordina li uccide, ne crea altri, con nomi molto... Perché? Io capisco il discorso che fanno, no? C'ho Gemini, capo della mia AI, e mo faccio Gemma, che è la parte, il suo figlioletto open source, e quindi il nome è un po' suona simile, però questa roba non può pretendere che la gente ci stia dietro a tutto questo sistema di nomenclature. Io non lo so, mi sembra un po'
però
troppo
non
scellerato.
Penso che siano comunicazioni commerciali, cioè alla fine allora interessa dire che hanno un modello potentissimo che è Gemini, quindi sono leader in questo momento e hanno anche la parte open source, perché ovviamente la prima critica che gli sarebbe stata mossa è: ok, bello questo modello che fa robe fighissime che è Gemini, però cosa c'è dentro? E quindi loro dicono: Gemma si basa su Gemini ma è ristretto, quindi vattela a vedere, usalo, lo possono usare tutti quanti, siamo puliti, ok?
Chiamano mini Gemini.
Sì,
Geminini.
Esatto, Gemimini.
Gemini.
Con lo il trattino. Gemini.
Andiamo avanti. Allora, non ve ne siete accorti, perché probabilmente non ve ne frega un cazzo di questa roba, però in Inghilterra se ne sono accorti di brutto. Non è vero, neanche loro se ne sono accorti in verità, però è molto divertente questa storia per la quale di fatto il Regno Unito ha cambiato brand. Mo direte voi, no? Ma chi se ne frega? Non ce ne frega granché, se non per il fatto che volevo sollevarvi questa questione su quanto
ma
sia poco scalabile.
Re.
Bravissimo. Su quanto sia poco scalabile il brand della United Kingdom.
Ma hanno cambiato anche le regole degli scacchi.
No.
Cioè, tipo, il re si muove in tutte le direzioni.
Non ancora,
e la regina si muove di un solo passo.
Non sapevo, forse sì.
Scacco alla regina.
Comunque, come vedevate prima nell'immagine, la differenza è effettivamente minima, però il pittogramma che accompagnava appunto gov.uk prima, e quindi tutto il sistema digitale su cui si basa l'identità dell'Inghilterra, come si dice, del Regno Unito, ecco, adesso cambia a favore di questa corona qui che vediamo sotto.
Cosa
quindi
stai
adesso,
cercando di dire? Che la monarchia è una cosa anacronistica?
Esatto, no, sto dicendo che effettivamente, esatto, no, perché potrebbe sembrare banale, no? Però tu ti rendi conto da queste cose, cioè quanto ci hanno messo 9 mesi,
sì,
9 mesi, raga, quello sta altrove da 9 mesi, per cambiare il pittogramma del sito.
Ecco, se hanno dovuto cambiare le banconote, hanno dovuto cambiare l'inno
nazionale. Bravissimo, cioè qua nell'articolo che mettiamo tutto è cambiato.
L'inno nazionale,
queste adesso i francobolli, tutte le diciture su ogni documento sono tutte da aggiornare.
Anche
ancora
perché sono passati da uomo
dietro
a donna, cioè da re a regina.
Sì,
è
follia.
Malissimo.
Il dettaglio molto, vabbè, questo di chicchetta è che appunto questo pittogramma in realtà si rifà, non è una corona casuale, è una corona che il sovrano sceglie. Dice: io prenderò da riferimento la corona di quel sovrano lì, okay, dell'Ottocento. Lui in particolare ha scelto la dinastia
Tudor.
Però scusa,
nella mia ignoranza, la sì, corona tipo panettone non è della regina, la corona tipo uovo.
Sì. Però il design okay, potrebbe essere diverso. Cioè, magari questo come era distribuito, ma in questo caso è molto okay, simile. Comunque, in ogni caso, sono scelte che si fanno.
Poi però è... immagino...
No, raga, cioè,
i designer che hanno dovuto fare questa roba...
Ma è una follia, ma perché poi... anche perché poi, no? Sì, cioè, ovviamente il tema qual è? Il tema è che adesso stanno cambiando tutto quanto, tutte altre cose. Le cose stampate devono... cioè, devono aspettare che spariscono quelle attuali e poi rinnovare tutte quante. Sarà un processo che potenzialmente non finirà mai, perché Carlo morirà prima, tipo, di tutta questa cosa e lascerà tutti nella merda. No,
comunque,
per dire.
Sì, cioè, ma è anche costosissimo, perché comunque...
Rendiamoci conto i passi avanti che abbiamo fatto nella nostra esistenza come esseri umani sul design, perché qua, ovviamente... 500 anni fa non se ne fregavano niente di questo problema, perché ovviamente i touch point erano 4 probabilmente, e adesso fare un cambio del genere è importante anche a livello di risorse, è molto complesso. Niente, sono pensieri oltre la storia che mi vengono di fare in questi
bellissimo,
momenti.
Bellissimo, bellissimo. Molto, molto. Io ti direi che è arrivato il momento della mia rubrica,
sì,
ufficiale,
finalmente,
ormai ufficiale. Cioè, invece no, sì, la rubrica è ufficiale quando qualcuno comporrà un pezzo per questa rubrica, che sono: chi cazzo ti ha dato i soldi per questa cosa, sì, o semplicemente Nanni non la riesce a capire.
Sì.
Che è tutto il nome della rubrica. Praticamente quello che ci propone questo brand Luke su Kickstarter.
Bene.
Non è un gelato con la stecca di liquirizia, ma un taglia etichette. Perché se il vostro problema è sempre stata l'etichetta del lavaggio dei vostri capi, di quanto sia fastidiosa e da rimuovere,
sì,
e quanto sia fastidioso rimuoverlo con delle forbici normali, che
non
è anche
fare
una cosa ancora
sei
peggio, se vogliamo,
sei un pazzo.
Quest'uomo ha creato un taglierino apposito per rimuovere l'etichetta alla radice.
Ecco. Però io vedo un'app, scusa,
in modo tale da non avere problemi devastanti dell'etichetta che taglia sul collo.
Sì.
Ma oltre al fatto che molti la mettono in vita mo l'etichetta del lavaggio, però vabbè. Ma non si è limitato lì, perché ha detto che vendo un dispositivo che fa solo da taglierino per le etichette, sembra un po' poco. Gli venderò tutto un servizio annesso dove una persona può fotografare con l'app la propria etichetta, e nel momento in cui vede l'etichetta, noi stiamo vedendo, per i fortunati che ci guardano, stiamo vedendo le immagini, per quelli che ci sentono vi lascio immaginare
un overkill tecnologico.
Sì, sì, fai un'app dove scannerizzi l'etichetta, poi scannerizzi il tuo capo fa parte di un guardaroba digitale dove vengono custoditi sia le immagini del capo sia tutte le informazioni del lavaggio, che sono sempre le stesse.
Ragazzi,
cioè, lavate tutto a 30 gradi, a 60
no,
gradi,
che consiglio.
E ciao, cioè, bianchi con i bianchi e neri con i neri.
Sono impressionato da questa cosa.
E quindi, niente, fa tutto questo.
Pending,
quest'app fa tutto questo, è collegata a questo dispositivo che fa solo una cosa, cioè tagliare.
Però taglia bene, taglia di netto proprio, cioè la stradica.
Sì,
proprio.
Ho capito, fra, però cioè, non voglio sapere nemmeno quanto costa.
Chissà lui che tipo di vita ha avuto per avere avuto un'idea del genere. Cioè, come ti salta
quanto
in mente?
Quanto devi odiare le etichette?
Quanto devi odiare? Cioè, chissà che esperienza terribile, perché sì, poi queste cose vengono
i temi
chiaramente
dovuti a
vengono chiaramente da un'esperienza personale.
Ho perso mia moglie a causa
sì,
di
può essere, cioè,
esatto,
poi per carità,
cioè,
siamo vicini al lutto del...
Guarda lì, tant'è che addirittura prima di portarli, leggerla tutta la notizia e vedere il video, io ho detto: ma questa la metto, cioè la metto perché Nani questa la gli piaceva sicuramente. Ma ero convinto che tu, questo coso qua, tagliava l'etichetta, la scannerizzava e che so, se la ricordava, tipo, una cosa tipo comunque no senso, no? Però dicevo: oh, almeno è una tecnologia folle, non ha senso, però bello, non lo so, la ristampa, che ne so, buh.
Assurdo,
invece no, assurdo. Poi c'ha la foto così per ricordarti che il maglione in cashmere devi lavarlo a mano. Va bene,
però
ragazzi,
io ho capito,
se
ogni volta che
poi
devi fare la lavatrice
gente,
devi aprire l'app e dire: fammi controllare qual era? Non te la ricordo, cioè non te la riesci proprio a ricordare il maglione di Kashmir. Non deve andare.
Sono impressionato,
dentro.
Sono impressionato dalla bellezza di questa gente. Dalla, è straordinario.
Dalle soluzioni straordinario. A problemi che non esistono.
Bene, invece Breccia ci porta cose vere dalla regia. Prego, vada avanti,
sì,
dottore.
Hanno annunciato il nuovo phone di Dyson ed è un redesign di quello che vedete lì, effettivamente, del tradizionale phone Dyson che ha avuto un sacco di successo, quello col foro al centro dove l'aria passa magicamente. Allora, il design è veramente strano, sembra un tubo e fondamentalmente cerco di descriverlo. Allora, il manico si estende e si curva, quindi il phone è fatto praticamente di un tubo che non ha spessori diversi, non ha cose diverse. La cosa strana sono i come si chiamano,
gli accessori, quelli là per fare i lisci,
avranno un nome,
io sono convinto che si chiamano accessori.
Vabbè, gli accessori che si attaccano a questo phone. Cosa cambia? Allora, vabbè, fondamentalmente è ancora più sicuro per il capello. Ma praticamente questi, come vedi, hanno dei design particolari. Questi accessori, appunto, per i capelli ricci, per i capelli mossi, per i capelli lisci. E una volta che lo attacchi, hanno un RFID, se non sbaglio, che comunica col phone e di conseguenza cambia temperatura, cambia il getto, cambia una serie di cose.
Le impostazioni per l'ugello, l'accessore adatto, quindi se metti un accessore per lisciare i capelli.
Non ho capito niente. Forse perché non ho i capelli? Non capisco questo accessorio.
Gli asciugacapelli hanno degli accessori.
Gli accessori
che attacchi fanno cose diverse.
Chiaro.
Per le varie utilità, le varie funzioni di ognuno di questi accessori. In teoria Dyson, cioè in pratica Dyson, ha creato dei preset che il phone, che l'asciugacapelli, ricrea. Cioè,
in
quindi
base a quello che
sa l'ugello per piastrare, che l'accessorio per piastrare è attaccato, e quindi regola le resistenza, la potenza, tutto quanto, il calore, in base al miglior tipo di piastratura, piastraggio.
Ti faccio un esempio molto molto semplice. Allora, tu hai questo phone in casa e lo utilizzate sia tu che la tua ragazza. Tu lo utilizzi col beccuccio tradizionale, lei invece lo utilizza col beccuccio dei capelli mossi.
Vai.
Col beccuccio dei capelli mossi, lei sceglie velocità 3 e temperatura 2. Quando sostituisce il beccuccio, Dyson rimette quei settaggi fondamentalmente.
Ah, ok, perfetto.
In modo tale che ed è in verità, allora,
vedi che sono dei settaggi qua.
Quando parlai con amici dell'AirWrap L1, ovviamente è un prodotto che costa tantissimo, ed è totalmente fuori scala per i rispetto ai competitor, questo qua è una seconda iterazione e vediamo nel video quanto ci hanno lavorato e quanto probabilmente ci hanno investito, perché è un prodotto che è andato molto bene, è andato molto bene nei saloni principalmente, per la gente per cui l'asciugacapelli è uno strumento di lavoro. Anche qui la velocità e la precisione che ti dà uno strumento del genere non è da banalizzare per chi lo fa di lavoro, quindi chi cambia l'ugello 15 volte, 20 volte in una giornata, o magari 3 volte solo con un capello, cioè solo con una messa in piega, magari fa delle cose con un ugello, delle cose con un'altra, che con altri asciugacapelli magari non riesce a fare. Per esempio, devi stare là a cambiare i settaggi, cambiare le robe, e non lo fai.
Quindi fondamentalmente è molto pro come oggetto, cioè quasi nato per andare, non stare in casa tendenzialmente.
Guarda i beccucci hanno dei design mai visti,
sono studiatissimi, vedi che le mettono in galleria del vento, ci fanno il motion tracking su come viene utilizzato, c'è veramente tantissimo lavoro che ovviamente uno si aspetta da Dyson, però non si aspetta da un prodotto che invece viene considerato poco. Cioè, prima di Dyson, secondo me, non c'era nessuno che avesse investito così tanto in ricerca e sviluppo per un prodotto del genere, cosa che però si è riscontrata molto positiva sia nelle vendite che appunto nel modello 2, per chi lo usa per lavoro.
Tra l'altro, sebbene questo sia effettivamente il modello 2, loro li tengono tutti e due sul mercato perché si sono resi conto che il precedente modello comunque vende tantissimo sul consumer.
Ah, ecco.
E questo qua è più dedicato al, appunto, ai saloni, tant'è che penso che il prezzo sia completamente diverso. Però figo, tanta roba.
Vorrei un tuo feedback invece sul design in sé, perché comunque è molto strano come
non,
hai detto.
Non mi piace. In realtà penso che Dyson a livello estetico si sia
però
un po'
è una
perso.
Roba.
No, è interessante, interessante. Non possiamo dire però che è bello esteticamente, non è
no, allora, cioè, certo non ha, cioè, è che non hai reference, capi? Cioè, questo
non lo so,
qua
però
non
invece
è
io
questo.
Lo trovo interessante anche perché nel momento in cui lo paragoni agli altri asciugacapelli, anche nel salone, no? Li vedi sempre infilati, tipo si infilano, no? Gli asciugacapelli, non è che li lasci, li tieni infilati.
No, ma che
quindi
sia
il fatto
riconoscibile,
che sia un tubo,
certo.
Cioè, banalmente potrebbe diventare anche un elemento estetico del salone,
totale,
come oggetto, capito? Perché
è molto presente,
magari vicino al muro. No, che vanno dal muro al tavolo, li tieni tutti quanti vicini, sono fighi, cioè tieni uno a postazione.
Che sia riconoscibile, non è in dubbio, però diciamo che non, proprio a livello estetico non ha una parte effettivamente che ti segnala dove afferrarlo, non ha una parte un po' più emozionale, cambi di superficie che ti dà un percepito di vento,
sì,
aria, qualcosa, è un tubo, cioè è veramente
tubo.
Industriale. E non si capisce neanche con Fonsi, proprio dobbiamo
totalmente,
sì, esatto,
no, totalmente
no, quello
no,
è vero, quello
no.
È vero, ma anche quello
no,
di prima
questo
molto
ne
lontano
fa un po', ne fa un po', cioè è quello che cerca di fare Dyson giustamente con le sue cose. Va bene, vedo anche c'è un altro prodotto qua,
yes.
Beh, vado,
yes,
vado,
yes,
vado,
yes,
vediamo
yes.
Un po' cos'è,
faccio vedere,
benissimo, faccio vedere subito.
E questo è altrettanto interessante perché è un come si chiama, una piastra, una piastra che ti permette di asciugare i capelli e di piastrarli contemporaneamente. Cioè, quindi quello che fanno loro è, se tu sei una persona che si piastra i capelli molto spesso, tu con questo prodotto li puoi piastrare mentre li asciughi. E la differenza è che sembra una piastra, ma non lo è, perché praticamente ti alliscia il capello solo con l'aria, non con la temperatura. Di conseguenza è molto, beh, molto più.
Ah, ok, sai, non brucia il capello potenzialmente.
Figo. Figata, cioè, Mattacce, si vede che. Cioè, questa secondo me, quella di Dyson, poi in generale, è sempre Dyson. La lezione che ti dà è oggetti che utilizzano tutti nella vita di tutti i giorni hanno un margine di miglioramento infinito.
Assurdo,
se
certo.
Li guardi dal punto di vista della user experience. Cioè, dal punto di vista di chi queste cose le usa e bestemmia ogni giorno contro la piastra che si riscalda, la lascia accesa, eccetera, effettivamente questo diventa un prodotto che non ha nemmeno più competitor sul mercato.
No,
ma
sì, certo.
Di questi prodotti che magari ogni giorno utilizziamo, ne abbiamo 1 milione in casa.
Totale.
Cioè, banalmente, non mi aspetto che prima o poi uscirà qualcuno che riprogetterà il soffione della doccia.
Sì.
Certo,
perché
anzi,
è una roba che
non attendiamo altro.
Sì, cioè, ci sono cose di uso comune che passano totalmente inosservato perché le diamo per scontate.
Beh, però in realtà il taglio etichette è lo stesso principio.
No. Esatto, invece poi ci sono altri che cercano di fare, di reinventare la ruota tagliando le etichette.
Però vedi là, la cosa interessante, evidentemente questo prodotto è nato proprio da una user journey. Evidentemente, sì, un tipologia di target, quando si lava i capelli, prima se li lava, poi se li asciuga e poi li piastra. Loro hanno creato un prodotto che unisce due step, l'asciugarli,
esatto,
e impiastrarli. Bravi.
Assolutamente, bravi. Beh, tanta roba, che bello. Beh, andiamo avanti, Gianni. Allora, parliamo ancora di AI. Tu ci
palle.
Parli sempre di AI.
No, in verità me ne state affibbiando.
Vabbè, tu sei l'innovation designer.
Adobe ha rilasciato anche loro la loro funzionalità AI. A che
AI
cosa serve? Puoi finalmente parlare con i documenti. Quindi all'interno
cosa?
Dei documenti.
Ma non ce n'era assolutamente bisogno.
No, invece sì, perché magari hai un documento di 300 pagine, un contratto di 10 pagine, e le dici
quali sono, l'inculata.
Sì, esatto. Quali sono le clausole di questo contratto? Quali sono le clausole più rischiose di questo contratto? Poi, se ti fidi e firmi comunque, cazzi tua.
Ah,
però Poi parla, magari c'è un manuale di istruzioni di 300 pagine, dici come si cambia lo spinterogeno e lui ti porta alla pagina oppure ti dice direttamente cosa diamine è uno spinterogeno.
Vabbè, possiamo dire che questa cosa qua è semplicemente un
è l'evoluzione, queste robe qua lei le vedremo ovunque. Benissimo, ovunque letteralmente, perché evitano di leggere.
Evitano di leggere.
Evitano di perdere sì. tempo.
Vabbè, no, cioè, mi sembra più che naturale questa evoluzione e che appunto Adobe poi si agganci. Va bene, ragazzi, allora vi dico anche quest'altra cosa. Oddio, scusate, qua io non sono proprio pratico. Va bene. Allora, questa è una notiziella molto divertente che adesso voi direte, ma che ce ne frega. Poi invece, quando vi servirà, l'ho sentita a Caffè Design. C'è un nuovo update su WhatsApp. E qua vi invito a fare uno screenshot di questa immagine che vi sto mostrando in questo momento, con delle nuove tabulazioni, formattazioni per i testi, scusate. Bello. Quindi fondamentalmente guardate questa immagine che vi sto mostrando in questo momento, se
mi
volete
sono scandalizzato.
Se volete fare una bullet list vi basterà appunto scrivere trattino e iniziare a scrivere e si farà la bullet list. Se volete appunto mettere iniziare a fare una lista numerata col numero, quindi di conseguenza, se volete fare un block quote, quindi fare proprio addetto block quote quota, lui metterà appunto, vede la barrettina con il testo al lato, basterà mettere maggiore e scrivere e tutto il resto di questo qua che vi sto facendo vedere, il bold era famoso. No, ragazzi, poi no, intanto so che quanti state screenshottando, allora alzate la mano che sta screenshottando.
È imbarazzante
in
perché
questo
su
momento.
Telegram semplicemente esatto. Scrivi, c'è la bolla e scegli bold, italic, strike hold, poi c'è
a me piacciono questi easter egg
true,
a me piacciono questi easter egg,
poi c'è lo spoiler e Telegram è incredibile.
Sì, e invece guarda, puoi scrivere monospace su Telegram, non lo so, e invece qua puoi farlo, basterà mettere questi segni che non so, sembrano tre apostrofi, però vedo che avete screenshotato tutti, è una notizia pazzesca comunque.
No, bello, ci sta. Chissà ci sta. Cosa cela.
Cosa vuol dire?
Secondo me queste modifiche qua, che in teoria sembrano irrilevanti, poi hanno sempre un risvolto a lungo termine.
Addirittura.
Cioè, c'è Telegram che presenta le peggio funzioni, WhatsApp, POV, se WhatsApp presenti
sì,
il bold. Cioè, dai.
Non è il bold, è il block. Senti, allora, io vivo in Italia usiamo WhatsApp, non so tu che vieni dal Michigan, usare tutti quanti Telegram. Va bene, Breccia, questa ultima è tua, te la lascio commentare a te, vorrei... Vabbè, questo è il caso del web.
Il caso del web. Allora, fondamentalmente, vi ricordate che nella vecchia riparto perché questo è un po' complesso da spiegare.
Vai.
Allora, fondamentalmente, quando uscirono le prime intelligenze artificiali in grado di replicare dei video, chiesero a questa intelligenza artificiale di rappresentare Will Smith, che è un volto molto conosciuto online, mentre mangiava degli spaghetti, e l'effetto era
quello
molto
che vede su.
Bizzarro.
Sì.
E poi è uscito questo video dove fa vedere, grazie all'ultima Sora, cosa è in grado di fare l'intelligenza artificiale. Ed è sembra realistico, se non fosse che è realmente realistico
sì,
perché
esatto,
l'ha fatto Will Smith.
Io non ho capito questa cosa.
Allora, fondamentalmente, cosa è successo? Vi faccio la lore di questa storia. Allora, all'inizio, l'anno scorso, aveva iniziato a presentare i primi modelli di intelligenza artificiale che generano video. Non mi ricordo come cazzo si chiamano, comunque, chi era?
Runway.
Runway fa questa roba qui, quindi scrive una roba tipo Will Smith mangia gli spaghetti e ti usciva un'immagine tutta stroppiata, perché comunque era agli albori. Ti usciva un'immagine tutta stroppiata di chiaramente Will Smith che mangiava gli spaghetti, ma chiaramente un video creato dall'intelligenza artificiale.
Orribile.
Negli ultimi giorni è stato presentato da OpenAI, Sora, che è il loro modello di generazione video, quindi puoi sempre inserire il testo e generare il video. E sono iniziato a uscire un botto di video, perché non è stato ancora rilasciato, ma la gente può scrivere sull'account di OpenAI e loro generano dei video.
E i risultati sono incredibili.
E quindi la gente stava dando di matto. Visto che Will Smith è un simpatico coglione, ha detto: facciamo finta che io abbia, cioè che sia stato rigenerato il video di me che mangio gli spaghetti con la tecnologia attuale, quando in verità era semplicemente lui. Fa molto ridere.
Fa molto ridere, ma perché? Beh, ci abbiamo detto che la gente cioè, non so se è ancora convinta che quello sotto sia Sora e non sia Will Smith.
Assolutamente, assolutamente.
Sì, sì, sì.
Il video, ma è incredibile, diciamo, perché? Ma quello esattamente?
Catfish a Sora, dicendo questo qua... Cioè, in verità lui non lo dice mai. Lui dice, hai video un anno fa, ed è un video vero di Runway, e hai video now, quando in verità è una ripresa.
Va bello, bene, bello, okay.
Bello, ridere, io lascerei ridere questa cosa per un commento su dove andremo a finire. Andate a vedere Sora, è veramente fighissimo quello che riesce a fare. E chissà che sarà del video
del mondo.
Magari faremo il podcast così.
Ah certo, infatti sì, metti
lo scriviamo e poi l'intelligenza.
Me lo auguro, così almeno non dovremmo acchittare tutto sto bordello ogni volta. Va bene, Breccia, grazie della tua disponibilità. Ti saluto.
Muovi la casa, ciao. Visto che ci siete, fate tutto quello che dovete fare.
Oddio, cioè tipo?
Vabbè. Boh, tipo tutti i link che stanno qua sotto, comprare le cose,
sì,
vendere
gli
oggetti vecchi.
Oggetti vecchi.
Vendere gli oggetti vecchi, certo, fare
okay
shopping.
Va bene, molto bene. Noi, perché a Milano vi siete iscritti, noi questa settimana, mercoledì, saremo da Monogrid ospiti a parlare di cose. Se vi siete iscritti, tanto meglio, perché è sold out, quindi non se ne può fare più niente. A lunedì prossimo. E vedetevi il video su Twitter che è uscito settimana scorsa, che è molto figo.
Ciao.
Ciao.